2. La misericordia è mistero. La misericordia non è una parola umana. È identica a mistero. È il mistero da cui tutto proviene, da cui tutto è sostenuto, a cui tutto va a finire, in quanto già si comunica all'esperienza dell'uomo. La descrizione del figliol prodigo è la descrizione della misericordia che investe e penetra la vita di quel giovane. Il concetto di perdono, con una certa proporzione tra sbagli e castighi, è in qualche modo ancora concepibile dalla ragione, non invece questo perdono senza limite, che è la misericordia. L'essere perdonato emerge qui da qualcosa di assolutamente incomprensibile all'uomo, dal mistero, cioè dalla misericordia. È quello che non si può comprendere che assicura l'eccezionalità di quel che si può capire. Perché la vita di Dio è amore, caritas, gratuità assoluta, amore senza tornaconto, umanamente senza motivi. Umanamente appare quasi come un'ingiustizia o come una irrazionalità, proprio in quanto per noi non ci sono ragioni. Perché la misericordia è propria dell'essere, del mistero infinito. La realtà della misericordia è la suprema occasione che Cristo e la Chiesa hanno di fare arrivare all'uomo la sua parola, non un semplice riverbero di essa nell'uomo. Come si comporta il mistero infinito con noi? Comprendendo e perdonando tutto. E l'uomo si è sempre ribellato a questo, si è dall'inizio ribellato al fatto che un altro, sia pure il mistero che l'aveva fatto, fosse la ragione di quel che faceva. Adamo ed Eva hanno voluto affermare il loro io sull'io divino. Tutta la filosofia, in quanto irreligiosa o almeno contraria al Dio cristiano, è una ribellione continua in nome della supposta dignità della ragione e della perfezione stessa di Dio da rispettare. È un rifiuto a come Dio si manifesta. E se io voglio essere buono con tutti, devi forse rimproverarmelo, tu? Cui basterebbe pensare ciò che ti ho perdonato? Pensa quello che ho perdonato a te. Ma questo suo essere buono con tutti fa scoppiare i nostri pensieri. Meglio sarebbe se ci rendesse bambini, se ci farebbe capire a 50 anni il sapore dell'essere bambini, dell'essere come bambini davanti a un padre o a una madre. La pace di Dio regni nei vostri cuori, diceva San Paolo ai Colossesi. Ma io ho fatto questo e quest'altro, è la nostra pusillanimità, la nostra meschinità o il nostro orgoglio che si vuole imporre all'infinita liberalità e magnanimità di Dio. Perché è veramente parte del mistero anche il fatto che a noi sembri irrazionale dal momento che non possiamo dimostrarlo. E invece Dio ci supera da ogni parte perché proprio attraverso lo stupore che ci invade di fronte alla sua misericordia ci fa venire, in primo luogo, un dolore di noi stessi mai sperimentato prima, ma non esasperato né egoista come quando sentiamo la nostra dignità ferita e proviamo ribrezzo di noi stessi. Qui comprendiamo come mai qualcuno che odiava Dio e ha voluto irrazionalmente sfidarlo non dia tregua alla nostra vita per trascinare anche noi nella sua infame bugia. È il padre della menzogna, Satana, diceva Gesù. Si tratta invece di scoprire la verità di noi, che siamo piccoli e deboli di fronte al mistero dell'essere. Non c'è da meravigliarsi se la debolezza è debole. È meglio essere bambini nelle mani della misericordia. Perciò non avanziamo obiezione alcuna. Nessuno di noi è misericordioso, ma dobbiamo cercare di esserlo. Com'è possibile? In forza della rivelazione della sua misericordia, per cui sembra quasi che lui possa avallare tutti i comportamenti umani, mentre non è così. Dio ci fa pieni di dolore per il male che prima nemmeno riconoscevamo. Come potrebbe un uomo essere positivo dopo aver fatto certe cose? Invece Pietro dice subito di sì, prima di tornare a considerare tutti i suoi misfatti. Non prova più orrore per quello che ha fatto, perché l'orrore rimette ancora in primo piano l'uomo. È il dolore per i propri peccati che si impone come inizio storico dell'amore che attende una riscossa. L'uomo si accetta e si affida, si abbandona per essere cambiato a un altro. Questo è il dolore. L'uomo è lieto perché Dio vive. Il suo è un dolore carico di letizia, ma è sempre dolore, un dolore di sé. E tuttavia è un dolore che ride, come quello dei bambini che sono caduti e hanno la faccia piena di lacrime e di pianto per il dolore che sentono, ma sorridono alla madre o al padre presente. In secondo luogo, attraverso lo stupore della sua misericordia, egli ci fa venire desiderio di essere come lui. Anche a chi non era interessato né di chiesa né di morale, viene un desiderio di essere come lui. Si incomincia a perdonare realmente ai nemici, a quelli che fanno del male, e si capisce allora Giobbe, che di fronte agli avversari che gli hanno distrutto tutto può dire: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quando ci alziamo la mattina sentendo il perdono che ci rinnova la vita, viene anche a noi da dire: Signore, aiutami ad essere come te. Infatti Gesù aveva già raccomandato ai discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E questo è un ultimo controsenso, ma soltanto fino a un certo punto, perché è il desiderio che definisce l'animo dell'uomo nuovo. Non si è veramente umani se non si desidera di essere misericordiosi come il Padre che sta nei cieli. La questione è se realmente si desidera. Allora il miracolo della misericordia è il desiderio di cambiare. E questo implica l'accettarsi, perché altrimenti non sarebbe desiderio di cambiamento, ma pretesa e presunzione, e non diventerebbe domanda a un altro, non sarebbe affidarsi a un altro. Tale desiderio definisce il presente, l'istante dell'uomo peccatore. Il miracolo è accettarsi e affidarsi a un altro presente per essere cambiati, stando di fronte a lui, mendicando. La domanda è tutta l'espressione dell'uomo, ora, nell'istante. Allora non si ha più paura di niente, non si ha persino più paura di sé. E ci si sente bambini che il padre si china a raccogliere. Veramente l'uomo diventa un bambino tenuto nelle braccia di suo padre. Uno, nella povertà, stupito di fronte alla perfezione misteriosa di Dio, Padre, Figlio e Spirito, chiede di essere come lui. E non è un osare temerario, è una supplica reale, semplice, come quella di un bambino che fosse pienamente cosciente. Ogni limite si apre in una infinita realtà, così non solo l'uomo sente di poter fare di nuovo, vuole fare. La misericordia appare storicamente come il contrario della rivoluzione con tutte le sue caratteristiche. Il suo frutto esistenziale e storico nella persona si chiama pace, come ricostruzione di un soggetto in tutte le sue forze per un nuovo lavoro. Dice il profeta Isaia: voi camminate nel deserto, ma io ho già fatto una strada nuova, non la vedete? Il deserto è l'immagine di chi tenta la rivoluzione. Essa è la pretesa dell'uomo di polverizzare i tentativi emersi dai valori riconosciuti nell'età precedente. Anche se questa pretesa è destinata a durare per pochi anni, il suo effetto diretto e immediato è innanzitutto distruttore. La strada nuova invece è fatta di misericordia e di pace. Questa è la più bella definizione di speranza.